ritornano le trombe a mano su Radio Eustachio. Trombe a mano, il notiziario radio contro l'informazione su Radio Eustachio. Andiamo a vedere le trombe a mano della settimana di questo martedì 5 novembre 2013. Verona, un altro caso di mala politica. Questa volta a finire in un terremoto giudiziario è il vice sindaco Giacino. La squadra Tosi si sta dimostrando sempre meno affidabile.
Roma, scontri davanti a Palazzo Chigi nel fine settimana. Sull'onda lunga della manifestazione del 19 ottobre nasce un nuovo corteo nella capitale, ma le forze dell'ordine lo soffocano tra le manganellate e i lacrimogeni.
Notav, pare sia doloso l'incendio che ha devastato un presidio Notav in Val di Susa. Questa volta i notiziari nazionali oscurano la notizia. Non sia mai che i cittadini susini passino dalla parte delle vittime.
Gradisca di Isonzo. Maxi operazione nel centro di identificazione ed espulsione di Gradisca. Dopo le devastanti rivolte dei detenuti delle ultime settimane, molti di loro sono stati trasferiti in altri istituti. Premesse di una chiusura della struttura friulana?
Repubblica Democratica del Congo. È finito il sogno dei ribelli congolesi, che questa mattina sono stati definitivamente sconfitti dal governo. Nel paese africano c'è stata una vera e propria guerriglia che ha seminato moltissimi morti e innumerevoli feriti.
Precarietà. Possiamo chiamarli diversamente assunti. Sono le migliaia di italiani che non hanno un lavoro fisso, mentre il nostro governo firma la più grande disdetta di contratti pubblici.
Street art. Mentre in tutto il mondo c'è ancora chi considera i writers vandali, anche quelli di talento, a Parigi fanno la fila per ammirare un palazzo totalmente ridipinto dai graffittari. L'edificio è stato concesso dagli artisti di strada. In quanto a breve sarà demolito. Erano queste le trombe a mano della 12ª puntata, come di consueto la coda di Kalashnikov e poi si parte.
Ciao Robobolice, ciao, suji e pagliera, oppa!
Verona si distingue ancora una volta per la mala politica, la città scaligera, con la giunta Tosi che continua a perdere pezzi per via giudiziaria. Mentre il sindaco, ex fascista ed ex leghista, continua a dissociarsi dagli elementi della sua presunta squadra, ora è scoppiato un caso culmine. Si tratta del terremoto giudiziario nel quale è rimasto intrappolato Vito Giacino, niente meno che il vice sindaco.
In municipio la polizia è entrata nella mattinata dello scorso martedì per una visita abbastanza veloce all'ufficio del Giacino a prelevare, dicono loro, documentazione. Ma prima sarebbero anche andati nella sua abitazione e nello studio legale. Un provvedimento di perquisizione e sequestro di materiale che con tutta probabilità è relativo a carte collegate all'ambito di competenza dell'assessore alla pianificazione urbanistica, edilizia privata ed edilizia economica popolare. Una visita breve e molto discreta. Quasi invisibili gli investigatori, con tutta probabilità, sapevano già cosa prelevare. E anche se non è la prima volta che negli uffici di Palazzo Barbieri vengono presentate richieste di acquisizione di atti e documenti, vero è che la perquisizione non si era mai estesa all'ufficio di un assessore.
Non escluso, si tratti di acquisizioni relative agli incarichi politici dell'avvocato Giacino, a riferire a opere che, da quando è assessore, hanno ricevuto il via libera. Opere pubbliche e imprese che le realizzano, ma anche l'appartamento nel quale il braccio destro del primo cittadino vive con la moglie. Pare che l'interesse della procura sia indirizzato al medesimo ambito che, in giugno, è stato svelato da una lettera recapitata a tutti i capogruppo di minoranza. E in quella missiva anonima si accusa il vice sindaco di indurre le imprese che sono interessate a lavorare nel settore urbanistico ed edilizio ad affidare le consulenze all'avvocato Lodi, che guarda caso è sua moglie.
Si parla anche dell'appartamento acquistato, delle ristrutturazioni e della progettazione affidata a professionisti collegati a imprese che realizzano opere per il comune. Un appartamento e il suo ampliamento che aveva avuto un iter complesso tra varianti, demolizioni e ricostruzioni. Quella lettera anonima fu consegnata in procura della Repubblica in maggio. La scorsa settimana l'accesso nell'ufficio del vice sindaco, verso l'ora di pranzo, la moglie, insieme con un funzionario di PG, attraversava il cortile del tribunale.
Dice che è un ottimo atleta, deluso dall'aria leggera.
Dopo il 19 ottobre la mobilitazione torna nella capitale con i movimenti per il diritto all'abitare, ancora in lotta per rivendicare il blocco generalizzato degli sfratti per morosità incolpevole e un piano serio di edilizia popolare attraverso la requisizione degli edifici sfitti abbandonati alla speculazione. A Roma i movimenti per il diritto all'abitare della capitale e le delegazioni giunte da tutta Italia si sono radunati dalle 11 a Montecitorio per assediare Via della Stamperia, dove si è tenuta nella sede del Consiglio dei Ministri la conferenza Stato-Regioni. Alcune migliaia le persone che hanno partecipato all'assedio. La città era militarizzata.
La mattinata nella capitale è cominciata, come spesso accade, all'insegna dei picchetti antisfratto. Tre quelli programmati, in via Fornaci, via Val di Non e in viale Etiopia. In tutti e tre i casi i picchetti hanno ottenuto il blocco degli sfratti e il loro rinvio. Altri picchetti hanno avuto successo in diverse città italiane, tra cui Milano, Brescia, Cosenza, Palermo e Pisa. Quando la manifestazione ha cominciato a muovere i primi passi, non sono mancati gli scontri con la polizia. Cariche e lanci di lacrimogeni sono piovute nei pressi della Fontana di Trevi. 9 manifestanti sono stati fermati e poi rilasciati in serata. I prossimi cortei sono stati organizzati per il 9 e per il 10 di novembre.
Ci spostiamo ora in Val di Susa per parlare di Notav. Nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre, il presidio Notav Picapera di Baie, Val di Susa, tra Avigliana e Bussoleno, ha subito un attentato incendiario. Non è la prima volta che accade, anzi, tra presidi Notav sono stati bruciati in questi anni, oltre a numerosissimi atti vandalici nei confronti degli attivisti, gomme tagliate, carrozzerie sfregiate, persino cani avvelenati. Fino ad ora, ovviamente, le indagini delle forze dell'ordine, fulmine nel caso della repressione contro i Notav, non hanno mai dato un nome o un volto ai colpevoli, mentre i mezzi di informazione mainstream lasciano calare immediatamente un velo di silenzio.
Il fuoco, si legge in una nota del movimento Notav, per mano dolosa e mafiosa, è stato appiccato in modo vigliacco nella parte posteriore e nascosta del presidio. Nonostante il rapido intervento dei Notav di Vaie e successivamente dei vigili del fuoco, il presidio è stato completamente distrutto. Per un puro caso, questa notte, ovvero il giorno in cui c'è stato l'incendio, il presidio era vuoto. Alcuni ragazzi Notav di Pesaro in questi giorni avrebbero dormito proprio in questo presidio, ma per un impegno improvviso avevano rinunciato al loro viaggio in Valle di Susa. Oltre al presidio distrutto, si sarebbero potuti quindi avere danni molto più gravi, spiegano i ragazzi Notav, e irreparabili.
Sulla solidarietà pelosa che è arrivata da alcuni esponenti Sitav, come il senatore Esposito, PD, i Notav hanno replicato: La rispediamo ai mittenti e se la tengano per altri. Il politicante corretto non ci interessa e va bene per i media, che in questo caso non hanno titolato. Sitav incendiato, presidio Notav. Soprattutto quello che pensiamo è che i due, come molti altri, sono responsabili morali di quello che è accaduto. La prima risposta del movimento è arrivata domenica 3 novembre al presidio Picapera, dato alle fiamme.
E ora una brevissima, ci spostiamo a Gradisca di Isonzo per parlare del CIE. Una trentina di migranti detenuti nel centro identificazione ed espulsione di Gradisca di Isonzo, Gorizia, sono stati trasferiti questa mattina a Trapani, mentre per altri 13 sono state disposte invece le operazioni di rimpatrio. La decisione arriva dal Ministero dell'Interno dopo le rivolte scoppiate nel centro la scorsa settimana, quando il CIE friulano era stato quasi completamente distrutto da 2 giornate di rivolta contro le condizioni disumane in cui sono costretti a sopravvivere i detenuti. I trasferimenti di oggi, secondo indiscrezioni, al momento non confermate, sarebbero il preludio alla chiusura temporanea della ex caserma.
We'll be right back. che liberi a volte si nasce, non sempre così si muore, per questo noi dobbiamo lottare. Ma stiamo così in basso che ci bastano parole chiare e un gesto sincero. Non hai il freddo necessario nella mano, non servono pistole più grandi, con quel cuore non lo tieni l'affanno nella mira, non servono pistole, basta. Ricorda, c'è lei e lei, nemmeno la bomba la sfiorerà, ma lei, nemmeno la bomba la sfiorerà. Nell'ultimo capelli davanti alla faccia, la polvere sopra la testa.
Repubblica Democratica del Congo. È finito il sogno dei ribelli congolesi che questa mattina sono stati definitivamente sconfitti dal governo. Nel paese africano c'è stata una vera e propria guerriglia che ha seminato moltissimi morti e innumerevoli feriti. Il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, ha dichiarato questa mattina di aver definitivamente sconfitto i ribelli a Tchanzu e a Ruanyoi, nell'est del paese. Poche ore dopo, il movimento 23 marzo, M23, ha annunciato la fine della ribellione.
In un comunicato freschissimo di oggi pomeriggio, i ribelli hanno detto che sono pronti al disarmo e che d'ora in poi useranno solo metodi politici per ottenere i loro obiettivi. Un portavoce del governo congolese ha confermato che le forze speciali hanno spinto i soldati dell'M23 fuori dalle loro ultime roccaforti sulle colline del Nord Kivu, dove i ribelli erano asserragliati dopo essere stati cacciati dalle città di Bunagana la scorsa settimana. Il movimento M23 è stato fondato nel 2012 ed è formato prevalentemente da militari che hanno disertato dall'esercito regolare, tutti di etnia Tutsi, che chiedono il rispetto degli accordi di pace del 23 marzo 2009. Agli ultimi combattimenti ha partecipato anche una brigata delle Nazioni Unite.
Dall'inizio del conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, durato 19 mesi, circa 800.000 persone sono state costrette a lasciare la loro casa, scrive la BBC. La ribellione dell'M23 in questi mesi è stata rinforzata da reclute provenienti dal Ruanda. Lo sostiene un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il 21 novembre. L'ONU teme che l'M23 sia finanziato da Ruanda e Uganda, interessate ai territori orientali della Repubblica Democratica del Congo, ricchi di giacimenti minerari. Ma Kigali e Kampala hanno sempre negato di sostenere i ribelli. La strada della pace, ora il governo dovrà aprire il tavolo dei negoziati, scrive il quotidiano congolese Le Potentiel. Non ci sarà una soluzione duratura del conflitto finché non comincerà una vera trattativa tra il presidente ruandese Paul Kagame, il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni e il presidente congolese Joseph Kabila.
Secondo Colette Braeckman, per la svolta di questi giorni è stato determinante l'atteggiamento degli Stati Uniti. L'inviato speciale Russ Feingold ha esercitato forti pressioni per dissuadere Kigali dal portare aiuto ai ribelli, che così si sono ritrovati numericamente inferiori. Ormai saranno al massimo 200. La vittoria quindi ha molti padri, ma è davvero totale? Si chiede la giornalista belga, appunto Colette Braeckman, esperta della regione. Forse è prematuro affermare che Ruanda abbia abbandonato i suoi alleati. L'M23, il movimento armato più combattivo e articolato, rappresentava la sfida più pericolosa per il governo, ma era solo una parte del problema. Ora restano da disarmare una ventina di altri gruppi.
Secondo me non resta che darci l'addio su una spiaggia affollata di quella vallata di lacrime nota e ritrita, lo sai, dove va sempre a parare chi come te.
banale. Ma io non so far così, io non so far così, io non so far così, io non so far così.
Precarietà. Tu chiamali se vuoi, diversamente assunti. Sono le migliaia di italiani che non hanno un lavoro fisso, mentre il nostro governo firma la più grande disdetta di contratti pubblici di sempre. Governo e Parlamento approvano la più grande disdetta, appunto, di contratti pubblici degli ultimi anni, combinando decreto stabilizzazione e blocchi della legge di stabilità, rischiano di saltare 190.000 posti in sanità, ricerca, enti locali. guerra di numeri tra i Kino e i ricercatori. Ne prendiamo 10.000, gli altri troveranno lavoro nel privato. L'esperta di statistica precaria risponde: dati falsi, mi offro come sua badante. Il comma paradosso, deroga di un anno per i precari delle province, ma il governo vuole abolirle entro un mese.
Dopo il mezzo flop del bonus assunzioni, che sembra galleggiare al di sotto delle previsioni, si apre un'altra falla sotto i piedi del governo. Il decreto 101/2013, che doveva stabilizzare 120.000 precari nella pubblica amministrazione, combinato alle bozze della legge di stabilità, rischia invece di creare 190.000 disoccupati, in più a scapito della sanità, della ricerca, dell'amministrazione e degli enti locali, e di mandare in porto la più grande potatura di contratti pubblici degli ultimi anni, con buona pace dei propositi governativi sul rilancio del lavoro.
È stato un attimo il tempo di sminare il decreto degli emendamenti che ne avrebbero attenuato la portata e di votarlo, mettendo in sicurezza l'alleanza di governo che rischiava di incrinarsi anche su questo. E 190.000 posti sono spariti di colpo, nella maniera più facile. Saranno cancellati per mancato rinnovo alla naturale scadenza, evitando così di incorrere in allarmi sindacali o dibattiti sui giornali, con la sola voce degli interessati coperta dalla soddisfazione dei ministri per lo scampato pericolo. Il risultato, in assenza di correttivi, sarà invece drammatico sotto il profilo dell'occupazione.
E non risparmia da subito situazioni grottesche, come la deroga fino a dicembre 2014 per i precari delle province, che il governo promette di abolire il mese prossimo, cioè un anno prima. Dal punto di vista politico, intanto, il pasticcio si risolve in una serie di gaffe. Il PD, che all'indomani del voto spende cifre a casaccio sostenendo, come fa Paola De Micheli, di aver creato 10.000 posti di lavoro, e il PDL, che con Renato Brunetta si frega le mani per aver prevalso ancora sull'alleato di governo, imponendo l'ennesima mazzata al pubblico impiego.
E allora, meno precari o più disoccupati? L'unica voce governativa che ha dato i numeri, suo malgrado, è stato Pietro Ichino, di Scelta Civica. Durante la discussione del provvedimento, il giuslavorista ha ammesso e rivendicato, è a verbale, che dei 200.000 precari della pubblica amministrazione, solo 10.000 potranno accedere ai percorsi di stabilizzazione, e gli altri? Semplice, dovranno rassegnarsi e a rivolgersi al mercato privato del lavoro, che nel 2012 ha attivato un grande flusso di contratti a tempo indeterminato, 1,7 milioni. Da qui l'operazione Verità di Ichino. Chiedo perché mai dovremmo indurre 200.000 giovani a puntare su quei 10-12.000 posti di lavoro che le amministrazioni pubbliche possono offrire loro, e a rinunciare invece alla prospettiva di immettersi nel grande flusso di 1,7 milioni di contratti che le aziende private e il tessuto produttivo offrono loro. Tutte parole ovviamente di Ichino. Tutto fila, bene tagliare la spesa improduttiva. Meglio se c'è un altro comparto pronto ad assorbirla. Ma i precari della pubblica amministrazione sono davvero improduttivi? Troveranno poi lavoro nel grande flusso del privato?
Pare proprio di no. Uno scherzo del destino ha voluto che a far parte della folta platea degli esclusi dalla stabilizzazione ci fossero anche i precari della ricerca e che di mestiere si occupano del monitoraggio del mercato del lavoro per conto del governo, che a stretto giro di posta rispondono al giuslavorista scodellando dati e analisi che smontano l'assunto del grande flusso e del privato che accoglie. Quel 1.700.000, scrivono sulla rete della ricerca pubblica, è una mistificazione, e non solo per quello che si legge sui giornali sull'andamento dell'economia, 40,2% di disoccupazione giovanile.
Quel numero è il prodotto di clamorosi errori metodologici, spiegano i lavoratori dell'ISFOL, che presto potrebbe subire lo svuotamento del personale precario, che quell'1,7 milioni si riferisce agli avviamenti e non a singoli posti di lavoro. Non tiene poi conto dei 2,2 milioni di cessazioni nello stesso anno, di cui 826.000 per licenziamenti, dato peraltro in crescita rispetto agli anni precedenti. Fanno notare anche che nel primo trimestre 2013 si è registrata addirittura una contrazione dei contratti a tempo indeterminato del 10,2% rispetto allo stesso trimestre del 2012.
dal titolo. Impotente io, foglio bianco, sopra cui disegni il tuo disegno folle di potere. Trovo addosso i segni che non vorrei, ma non so cancellar da me, ma non so cancellar da me. Dimmi di me che cosa farai quando avrai finito. Mi lascerai sul tavolo fra vecchie idee e parole che non hai detto mai, non hai detto mai, non hai detto mai. Parole che non hai detto mai, non hai detto mai, non hai detto mai. Parole che non hai detto mai, non hai detto mai. Parole che parli di prodotto, ma il segno che mi resta è il meno. La somma te la tieni tu, la somma te la tieni tu. Prega pure, accendi il cielo, vien bene per l'innesco. Nel tempo che mi togli si fa breve la corsa della scintilla verso te.
Mentre in tutto il mondo c'è ancora chi considera i writers dei vandali, anche quelli di talento, a Parigi fanno la fila per ammirare un palazzo totalmente ridipinto dai graffitari. L'edificio è stato concesso agli artisti di strada in quanto a breve sarà demolito. A novembre, per la precisione, questo mese. Ma nel frattempo è diventato un museo di street art a cielo aperto.
Stiamo parlando della Tour Crèze, grigio palazzone del XIII arrondissement di Parigi, i cui 9 piani e 4.500 metri quadrati sono stati trasformati, grazie all'idea delle gallerie itineranti e al lavoro di oltre 100 street artist provenienti da 16 nazioni differenti, in una vera e propria opera collettiva, una galleria palazzo che in una galleria palazzo temporanea che rimarrà nella storia grazie solo ad un video che sarà realizzato prima della sua demolizione.
Il progetto è stato coordinato dalla Galerie Itinérance, specializzata nei graffiti. Gli street artist coinvolti, circa 100, hanno occupato l'edificio in 9 piani e in 7 mesi hanno completamente rifatto l'interno dei 36 appartamenti, a volte ancora ammobiliati, lasciati liberi dagli inquilini. Con entusiasmo e creatività hanno ridipinto le pareti, i soffitti e persino gli armadi. La Tour Paris 13 è diventata così un gigantesco museo temporaneo, come detto, di 4.500 metri quadri, situato in uno dei quartieri più dinamici di Parigi, sulla riva della Senna, tra la Bibliothèque Nationale de France e la nuova Cité de la Mode et du Design. Un'opera collettiva, espressione degli scenari emergenti della street art, brasiliani, arabi, tunisini, iraniani, australiani, ma anche portoghesi e italiani.
Ho voluto portare il meglio della scena della street art a Parigi, perché torni a essere la capitale dell'avanguardia, come era prima della Seconda Guerra Mondiale, dice soddisfatto Mehdi Ben Cheikh, responsabile della galleria, che sottolinea il valore simbolico dell'intero progetto. Un appello a riqualificare gli edifici abbandonati, a salvare le città dal grigiore del cemento. Un sogno si avvera, passo il mio tempo con il naso all'insù per rinnovare la bellezza di vecchi muri decrepiti. Racconta così quando mi hanno detto il destino di questo palazzo. Mi è sembrato naturale sponsorizzare questa mostra. L'arte di strada, infatti, ha un'incredibile energia creativa e persino politica.
Un'energia che coinvolge lo spettatore con la forza di un'esplosione di colori e immagini. Come gli arcobaleni geometrici o i viaggi cubisti tra i vecchi specchi recuperati sul posto da Francais Moscou. O della denuncia politica, si diceva, l'appartamento distrutto dai bombardamenti, dipinto da Cattel, la cartina della Siria lacerata dalle bombe di Cintorino. Fino alla celebrazione del meticcio e dell'arte multiculturale nelle opere di Gilbert, francese nato in Togo. 15 gli italiani invitati, un intero piano è stato riservato a loro. Il collettivo di artisti scelti e sponsorizzati dall'agenzia Le Grand Jeu ha deciso di chiamarsi Il Piano. All'interno, le diverse anime e generazioni della street art italiana, dai graffiti alla stencil art, passando per il post-graffiti e le correnti stilistiche più contemporanee influenzate dai codici figurativi dell'illustrazione.
Tu no.
e siamo giunti agli appuntamenti. A partire da domani, mercoledì, dalle 20.45, presso la Casa Comune MAG in via Cristofoli 31A in zona stadio, ci sarà la presentazione del libro Catastroica, le privatizzazioni che hanno ucciso la società, editore Allegre 2013. Sarà presente l'autore Marco Bersani. L'evento è stato promosso da Verona Rivolta al Debito. Rifiutiamo il debito, riprendiamoci la cassa. E passiamo ora all'appuntamento di giovedì 7 novembre, a partire dalle 17.30 presso il Circolo Pink in via Scremiari 7, assemblea studentesca di Autonomamente Verona, per continuare questo novembre in movimento.
Ed erano queste dunque le trombe a mano che Radio Bartolomeo Eustachio ha lanciato sulla folla anche questa settimana. Tante notizie del nostro notiziario appunto contro l'informazione, ma anche tanta musica. Oggi abbiamo ascoltato Valérie Lherbeau, il terzo principio della dinamica.
La cosa giusta, sempre dalla parte sbagliata.